Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Saluto subito l'ospite di questa mattina che è Franco Monaco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Franco Monaco è stato parlamentare per 5 legislature, per i Democratici, la Margherita, l'Ulivo, il Partito Democratico, prodiano da sempre, direi, presidente dell'Azione Cattolica Ambrosiana su nomina del cardinale e dell'indimenticato arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. È mai stato democristiano Monaco?
Ma in verità no, l'ho votata più volte, ma non sono mai stato iscritto.
Al partito
non ho mai fatto vita di partito, diciamo così.
Perché l'abbiamo chiamata oggi e lei gentilmente ha accettato? Beh, perché tra pochi giorni si celebra un anniversario importante della politica in Italia e che forse dice ancora qualcosa al presente di questo paese.
Buonasera allora ed eccoci qui per questo scontro finale della nostra trasmissione, ma anche di tutta la campagna elettorale fatalmente. Tra 3 ore e un paio di minuti infatti finisce il tempo a disposizione per questa lunghissima, per la verità, campagna elettorale e domenica si vota. Lo scontro finale non poteva che essere questo, quello tra Silvio Berlusconi, il leader del Polo per le Libertà, e Romano Prodi, il leader dell'Ulivo. Ci sarebbe tantissimo da chiedere e per la verità tanto vi è stato già chiesto nel corso di questa lunghissima maratona, sono più di 2 mesi di fatto di campagna elettorale. Ma qui siamo ai giochi finali, non ci sono state variazioni nelle indicazioni dei 2 schieramenti. Quindi la sostanza è questa: se vince il Polo sarà Silvio Berlusconi andare a Palazzo Chigi, se vince l'Ulivo sarà Romano Prodi.
La voce è quella inconfondibile di Enrico Mentana e l'anniversario di cui stiamo parlando sono i 30 anni dalle elezioni del 21 aprile 1996. Sono state quelle le elezioni del primo scontro tra Prodi e Berlusconi, uno scontro che poi si ripeterà anche nel 2006. Sono state le elezioni della vittoria di quell'esperimento politico che è stato l'Ulivo, l'alleanza tra gli eredi delle principali culture politiche di questo paese, quella comunista da un lato e quella cattolica dall'altro. Sono state anche le elezioni in cui si è tentato, per la seconda volta per la verità, di dare avvio ad una stagione di bipolarismo in Italia, dopo che il primo tentativo, quello del 1994, fallì quasi immediatamente dopo 8 mesi di inizio della legislatura per la rottura tra Berlusconi e Bossi. La voglia di bipolarismo allora era tanta e la si vedeva anche nel titolo, ad esempio, delle trasmissioni televisive che nascevano proprio in quella primavera del 1996. Testa a testa era quella di Enrico Mentana sui canali Fininvest e Porta a Porta quella di Bruno Vespa sui canali del Servizio Pubblico e della RAI.
Dottor Berlusconi, una ragione che distingua il Polo dall'Ulivo e per la quale bisognerebbe votare per lei?
Beh, intanto per avere garanzie vere di giustizia e di libertà e poi perché la nostra strategia è la strategia dello sviluppo che mira a rimettere in moto l'economia per far aprire nuove aziende, per sostenere le aziende che ci sono e per creare nuovi posti di lavoro.
Professor Prodi, la stessa cosa per lei. Perché l'Ulivo e non il Polo?
Ma perché gli obiettivi che adesso ha illustrato lo stesso Berlusconi si possono raggiungere solo con un paese forte, unito e solidale, non con un paese che si spacchi in diverse strutture, in diverse fazioni. E la proposta dell'Ulivo è proprio una proposta di andare avanti insieme nel creare un nuovo paese, nel portare l'Italia al prossimo millennio con forza, perché si riaffermi di fronte agli altri paesi del mondo.
Prodi e Berlusconi, questo in un incontro pochi giorni prima delle elezioni di quel 21 aprile 1996. Franco Monaco, lei è ancora lì che ci sta ascoltando e che ha ascoltato queste voci del passato lontano, 1996, 30 anni fa. Le chiedo una prima reazione, diciamo così, anche basata sull'emotività, se possibile.
Sì, volentieri. Dunque, non mi faccia fare il nostalgico, la nostalgia è sterile, troppe cose sono cambiate. Certo, diciamo, vado con la memoria quella bella, forse lei accennava ad altre mie legislature, ma la più bella delle mie campagne elettorali fu indiscutibilmente quella del 96. Direi per tre ragioni. La prima l'avete un po' accennata in questo, diciamo, in questi materiali che avete dato. Beh, dunque, il bipolarismo che poi ebbe, diciamo, in concreto conobbe contraddizioni. Mi faccia dire, io sono uomo di parte, la principale fu l'anomalia rappresentata appunto da Berlusconi, dal conflitto di interessi. Però di per sé il bipolarismo faceva segnare, come dire, il passaggio da una democrazia incompiuta a una democrazia contrassegnata da una fisiologica alternanza. No, il nostro paese non aveva mai conosciuto una compiuta alternanza di governo, e questo di per sé fa parte della fisiologia delle democrazie mature. No, ma poi ci furono altri due elementi che io ricordo proprio in rapporto alla campagna. Intanto una straordinaria partecipazione, dalla metafora del pullman, che non fu solo una metafora, al popolo dei fax. Ci viene da sorridere perché non avevamo ancora internet, la valanga dei fax.
A proposito di partecipazioni, Franco Monaco, l'affluenza di quelle elezioni del 21 aprile 96 fu dell'82%, allora erano numeri quasi ordinari, adesso che ci stupiscono forse, no?
Sì, ma pensi che tra l'altro il popolo dei fax, questi fax che vomitavano materiali da tutta Italia, furono decisivi nella confezione del programma dell'Ulivo. E ci fu una partecipazione anche proprio al merito nell'elaborazione dei programmi. E il terzo elemento è quello che, con una parola brutta, chiamammo allora la contaminazione. Erano caduti i muri. Perché non si spiega quel passaggio, quel salto di qualità nella democrazia italiana senza il 1989, la caduta del muro di Berlino, che travolse, diciamo, il sistema politico italiano, veramente collassò il sistema politico italiano e i partiti su cui si reggevano.
E allora, da questo punto di vista, le chiedo se è stato più facile anche per questa ragione, per questo collassamento, diciamo così, del sistema dei partiti italiani, arrivare alla formazione di coalizioni, cioè la politica italiana che si era fondata e basata per 50 anni esclusivamente sulla presenza dei partiti sulla scena politica, in quel contesto poteva cominciare a dare vita a qualcosa di nuovo, che erano, per l'esperienza italiana, che erano appunto le coalizioni.
Sì, c'è questo e ci torniamo, ma ci fu anche un altro elemento. Lì si aprì una finestra di opportunità per pezzi di società civile che si affacciarono all'esperienza politica senza la mediazione più dei partiti, che collassarono per le ragioni che ci siamo detti. In questo senso, diciamo, si aprì quella finestra di opportunità e quindi io parlo per il campo che ho frequentato, diciamo il cosiddetto campo dell'Ulivo. Senza quella rottura probabilmente non ci sarebbe aperta questa, diciamo, questa fermento dentro la società che finalmente si apriva anche alla partecipazione politica. E ci fu questo elemento, introdurrò forse un accenno che non sarà, e cioè che quello che lei dice, appunto, la centralità anche delle coalizioni, cioè gran parte dell'elettorato democratico progressista si riconosceva assai più nell'Ulivo che non nei singoli partiti che abitavano quel campo, non so se mi spiego.
Chiaro.
Tanto che io dico che l'esperienza dell'Ulivo, qui è il paradosso, fu un'esperienza più ricca e più avanzata di quella del Partito Democratico, per paradosso. Il Partito Democratico era sull'orizzonte dell'Ulivo, ma quando fu costituito, ahimè, secondo me, segnò un arretramento irrigidì i confini, non so se riesco a spiegare. Certo. Oltre al fatto, oggi leggo Veltroni che però non dice quel che dovrebbe dire autocriticamente, e cioè che quando si costituisce l'Ulivo, il suo famoso che esordì col famoso suo discorso del Lingotto, esordì con due limiti. Uno, come dire, nel segno di una certa subalternità alla cultura neoliberale che allora dominava. Quello è l'ispirazione del discorso del Lingotto. E l'altro anche nel senso di una subalternità, un certo leaderismo all'idea oggi della capocrazia, perché lo statuto del PD risponde un po', confezionato in quella stagione, che poi abbiamo pagato, secondo me, sia nel cedimento al liberismo, neoliberismo, sia nel cedimento alla capocrazia.
Ma la fermo, Franco Monaco, perché su questo punto voglio adesso fare un passo avanti nella nostra chiacchierata. Dicevamo, ci siamo chiesti, ci stiamo chiedendo che cosa quelle lezioni di 30 anni fa rimandano ancora sull'oggi, sul presente. Una questione senz'altro è quella del bipolarismo, che viene ancora ricercato come soluzione di sistema. E quella è una questione, poi accanto a quella c'è la questione, appunto, se di bipolarismo stiamo parlando vuol dire che stiamo parlando di coalizioni e vuol dire che stiamo parlando anche di strumenti attraverso i quali si individuano i leader, le leader di queste coalizioni. L'esperienza di allora, di 30 anni fa, fu molto semplice da questo punto di vista, no? A destra la coalizione era guidata da chi aveva i soldi per controllarla, sostanzialmente, non c'era altra discussione. Dall'altro, invece, a sinistra, la coalizione, nel nome di Romano Prodi, era una coalizione che, ad esempio, non rispondeva a quello che oggi è un criterio che sembra andare per la maggiore, no? E cioè dire chi prende più voti, il partito più forte, esprime il leader della coalizione e quindi il futuro capo del governo. Allora non succedeva così, quindi da un lato pesavano i soldi nella determinazione del leader e dall'altro pesava ancora una esclusione, diciamo così, anticomunista, per intenderci, no? Prodi arriva a fare il capo dell'Ulivo anche per questo, o no?
È vero, il fatto che si puntasse su una figura che raccoglieva in sé molti elementi che ne facevano la figura più aggregante, più diciamo votata a federare il campo e quindi di riflesso più competitiva, fu così. Tanto è vero che dobbiamo essere onesti, le primarie, che peraltro non furono fatte nel 96, semmai no, furono fatte nel 2006, e fu di fatto, come dire, una ratifica, perché di fatto, diciamo, furono primarie che in qualche modo erano finalizzate a dare più forza a Romano Prodi come candidato premier, ma non erano primarie in senso stretto competitive, ed è la ragione per cui oggi vedo che è diventato il tormentone più di quanto non sia auspicabile di queste ore, si discute. Ma vede, le primarie sono uno strumento, non sono un fine. Io, anche per ragioni, appunto, un po' di esperienza, dico, possono essere uno strumento utile, va, diciamo, considerata laicamente, a due condizioni. Semplifico molto una questione molto complessa. La prima è che si stili non tanto un programma, vedo che si parla di un programma, basterebbe una carta dei principi che accomuna e che fissa il perimetro della coalizione, in un sistema di valori o di principi. Poi ciascun candidato declinerà a suo modo, con delle varianti, a, diciamo, con coloro che partecipano a questa competizione, ma dentro questo perimetro e le regole, diciamo, di questa competizione.
Quindi, secondo lei, Franco Monaco, diciamo così, le elezioni di 30 anni fa, del 21 aprile del 96, da questo punto di vista ci rimandano, come dire, un'attenzione particolare ai metodi che dovranno essere individuati, soprattutto a sinistra, perché a destra il criterio lo hanno ribadito ancora alle ultime elezioni, ancora adesso si parla, appunto, comanda quello che prende più voti e quello esprime il presidente, la presidente del Consiglio. Allora c'era un principio che risentiva ancora della presenza del muro di Berlino. Io su questo vorrei una sua opinione, no? Nel 96, 7 anni dopo il crollo di Berlino, in Italia si sente ancora quel peso e quindi il candidato per Palazzo Chigi non può essere un post-comunista.
Ma quella, diciamo la verità, adesso io che sono pure molto legato personalmente politicamente a Romano Prodi, non ho difficoltà a dire che fu una delle ragioni per cui la sua figura veniva considerata più competitiva rispetto a quella all'epoca. Si trattava di Massimo D'Alema, che era a tutti gli effetti il segretario politico della Democratici di Sinistra, ma che era, si considerava prematuro, diciamo, no? Per il corpo elettorale, per l'opinione pubblica che ancora partecipava di questa, come si può dire, pregiudiziale o discriminante che sia. Ecco, ma le stavo dicendo, io sarei oggi, siccome vedo che è la questione del giorno, farle o non farle, secondo me lo si deve decidere a seconda che, primo, si riesca a fissare quella cornice di cui, o quel quadro, diciamo, di cui si diceva. Secondo, mi faccia dire un elemento che vedo trascurato, che arriva, ha a che fare col software. La generosità, che vedo piuttosto rara, cioè chi si candida dovrebbe trasmettere e far percepire l'idea, come dire, che sulle ambizioni personali e di partito predomina, come dire, l'obiettivo comune di alla fine di vincere le secondarie che contano di più, cioè la competizione politica, e che si vada sul candidato più competitivo. Questo dovrebbe, diciamo, in qualche modo, come dire, ha a che fare quantomeno con la comunicazione, forse più che con la comunicazione, trasmettere ai cittadini e elettori l'idea che, al di là delle legittime ambizioni personali e di partito, ciò che più preme è l'obiettivo comune, che siano serventi la vittoria.
Senta un po' questa registrazione sempre di 30 anni fa, il 19 aprile del 1996.
Se non ci fosse una maggioranza nettissima, potreste raggiungere un accordo per le principali riforme costituzionali?
Questa è una domanda che deve fare a me e probabilmente anche al professor Prodi dopo l'esito delle elezioni. Per ora siamo in campo, io non sono mai sceso in campo se non con l'intenzione di guadagnare la vittoria.
E lei, professore?
Ma la vittoria io la sento prossima e quindi sono molto sereno, però sulle riforme istituzionali io credo veramente che si debbano fare assieme. Il governo lo faremo noi col mandato degli elettori, ma le riforme istituzionali le faremo assieme, perché non si cambia la Costituzione a colpi di maggioranza.
Bene, grazie e auguri a tutti e due.
Grazie.
Questi appunto sono Berlusconi e Prodi da Vespa, 2 giorni prima delle elezioni di 30 anni fa. Ha sentito Franco Monaco che cosa dice Berlusconi? Non ne vuol parlare lui di riforme, prima vuol vedere i numeri e poi dopo eventualmente ne parla, e ne parlò e considerò il tavolo delle riforme poi in quella che venne chiamata la commissione bicamerale D'Alema, cioè una commissione bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, che poi diventerà presidente del Consiglio dopo la caduta del governo Prodi, e quella commissione poi alla fine non arrivò a fare quella riforma costituzionale che si proponeva soprattutto sul sistema di governo di questo paese. Il tema delle riforme anche allora era un tema che doveva qualificare, no? Le prospettive di una coalizione, se aveva o meno in testa una visione che arrivava fino a toccare la Costituzione. Prodi avverte subito il pericolo e ribadisce il principio: si cambia soltanto se le maggioranze e le opposizioni sono concordi nel farlo. Quei principi ci ritornano ancora addosso adesso, direi, in qualche modo, lo dico in senso positivo ovviamente, Monaco.
Ma assolutamente, anzi, diciamo, adesso risentendolo dicevo, ma insomma il mio amico Prodi era saggio, tra l'altro stava scritto, scolpito a chiare lettere proprio nel programma dell'Ulivo, si diceva riforme costituzionali si vanno se e solo se a larga maggioranza, possibilmente con una condivisione larghissima. Purtroppo, come lei sa, e sia Berlusconi prima sia Renzi dopo hanno derogato a questo principio e nuovamente ci ha provato la Meloni.
Anche il centrosinistra, in qualche modo, non in qualche modo, ha derogato al principio. La riforma del titolo quinto è una riforma che il centrosinistra si è votato da solo, no?
Assolutamente, quindi ci furono, come dire, venimmo meno a questo impegno solenne che stava scritto nel programma dell'Ulivo e che pochi lo ricordano, sta scritto e scolpito chiarissimamente nella carta dei principi stilata all'atto di nascita del Partito Democratico e che fu appunto contraddetta, per quello che ricordo Renzi, perché è successiva, diciamo, alla riforma costituzionale Renzi-Boschi, che anche quella fu fatta a colpi di maggioranza di governo, anche se, onor del vero, io infatti non la votai, fossi in Parlamento e partecipai alla campagna referendaria contro quella riforma, ma dicevo però fu discussa in Parlamento, a differenza di questa ultima sulla magistratura o sulla giustizia che sia, che come
allora,
lei sa,
prego, prego, concluda.
Uscì blindata dal Parlamento e come tale, senza che si toccasse una virgola, è stata sottoposta a referendum.
21 aprile 1996, 21 aprile 2026, 30 anni da quelle elezioni che per diversi aspetti che stiamo vedendo con l'aiuto di Franco Monaco ancora dicono qualcosa, no? Anche al nostro presente. Il tema è quello del bipolarismo rispetto a 50 anni circa di proporzionalismo che c'è stato in questo paese fino appunto alla legge del 1993, la legge che porta il nome del Presidente della Repubblica di oggi, Mattarella, la legge che introdusse per la prima volta una forma di semi maggioritario nel sistema elettorale italiano. Poi la questione che riguarda le coalizioni, e anche lì 30 anni fa per la prima volta il tema delle coalizioni, direi forse per la seconda considerando la falsa partenza del 1994, si pone la questione delle coalizioni in alternativa ai singoli tasselli di quelle coalizioni, cioè a dire i partiti, perché prima si era vissuto soprattutto ed esclusivamente forse sui partiti. C'è un'altra cosa che vorrei vedere con lei, Franco Monaco, ed è la questione che riguarda i programmi, il tema dei programmi, la sacralità del programma, soprattutto in quegli anni. Chiunque dovesse parlare di una scelta politica prima poneva la questione di voler vedere il programma, come se il programma fosse un libretto di istruzioni per capire come orientarsi in un senso o nell'altro, e l'importanza di questi programmi prendeva anche questa forma.
Nei primi 100 giorni, se lei tornasse a Palazzo Chigi, che cosa farebbe?
Beh, intanto i provvedimenti per rilanciare l'occupazione, che hanno avuto tanto successo prima, poi la riforma fiscale che è già pronta, e poi presenteremo in Parlamento alcune leggi, tra cui quella che serve ed è urgente per ridisegnare l'architettura dello Stato, arrivare a avere dei governi stabili attraverso l'elezione diretta da parte dei cittadini del capo dello Stato.
E lei, professor Prodi?
Noi abbiamo già pronto un progetto per l'occupazione giovanile, che dà ai giovani dei fondi per iniziare l'attività imprenditoriale. Abbiamo pronto i progetti per il rilancio delle infrastrutture nel Mezzogiorno e noi pensiamo di dedicare i primi 100 giorni del governo a questo aspetto che è fondamentale per il nostro Paese. Poi ci dedichiamo subito alla semplificazione della struttura amministrativa e legislativa dello Stato e alla creazione dello Stato federale.
Questi sono Romano Prodi e Silvio Berlusconi da Bruno Vespa, due o tre giorni prima delle elezioni. Franco Monaco ha sentito che qui Berlusconi sembra quasi cambiare idea rispetto a prima. Prima rimaneva silenzioso, non si pronunciava sull'idea di riforme di tipo istituzionale. Qui invece dice che bisogna cambiare l'assetto dello Stato. Il tema dei programmi assume allora, a partire da allora, forse una sua sacralità, no? senza discutere del programma e di un programma dettagliato. Abbiamo sentito come scendono nei dettagli e ci sarebbero altre testimonianze per verificare proprio questo aspetto di quanto il dettaglio sul programma era diventato questione qualificante. Perché questo succede, Monaco?
Ma appunto forse è connesso alla ragione che si stava sbloccando la democrazia italiana sotto il profilo della dinamica di un'alternanza, quindi giustamente i cittadini che erano chiamati a un'alternativa secca tra due proposte di governo giustamente dovevano essere, come dire, aiutati a scegliere Non tanto con il rimando ad ascendenze ideologiche che erano ormai un po' alle spalle, ma con riferimento più puntuale a quelle che erano le rispettive proposte di governo. Quindi non tanto i programmi su cui anche noi abbiamo commesso qualche errore, i famose 300 pagine, ma insomma alcune priorità, ecco essenzialmente alcune priorità. Se io dovessi determinarle oggi, ma non è affar mio, attuazione della Costituzione, riferimento all'Europa che oggi diventa sempre più discriminante, questione sociale che non sto a declinare, e la questione giovanile. Questo dovrebbe essere, secondo me, il cuore del programma della, come lo chiamiamo, campo progressista.
Non lo so e non mi eserciterei adesso in quella sfida nominalistica, diciamo così. Franco Monaco, noi siamo arrivati praticamente quasi alla fine della trasmissione, quindi in questo raffronto che abbiamo fatto tra le elezioni politiche del 21 aprile del 96, le prime vere elezioni politiche dove c'era una sfida di tipo bipolaristico, forse meglio, tra destra e sinistra, tra centrodestra e centrosinistra, come si diceva, si cominciava a dire allora. Che cosa ci rimanda appunto la cultura del bipolarismo, se ha ancora un senso dopo anni di proporzionalismo? Allora il culto in qualche modo della coalizione, no? Strumento poi essenziale, e dipende tutto da qual è la legge elettorale ovviamente nel determinare questo percorso obbligato, e poi l'importanza dei programmi. E poi ancora c'è un capitolo che però non dobbiamo né riscrivere né tantomeno rileggere, Franco Monaco, che è quello che queste elezioni del 96 avranno uno sviluppo poi travagliatissimo, no? Nel corso di tutta la legislatura si alterneranno diversi governi a guida esponenti di centrosinistra, due da parte di D'Alema, uno da parte di Amato e il primo appunto da parte del presidente Prodi. Però di questo, Franco Monaco, parleremo, mi sa, in un altro momento.
Certamente, va bene.
grazie per la disponibilità questa mattina.
Grazie a voi.
E a presto. Grazie ancora a Franco Monaco. Franco Monaco, che è stato, come dicevamo, parlamentare per diverse legislature, cinque legislature, diciamo così, in forze politiche che erano posizionate nel centro-sinistra, e in particolare Franco Monaco vicine alle esperienze politiche di Romano Prodi, del presidente del Consiglio di allora, che uscì dalle elezioni del 1996. Noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea passa a Dira Rubini per Cult e ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!